Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Nella Bibbia Dio ci insegna in tanti modi diversi. Uno dei modi che troviamo soprattutto negli insegnamenti di Gesù sono le parabole, che abbiamo considerato varie volte. Sono piccole storie, esempi che Gesù usa per trasmettere una verità centrale. Allora, gli avvenimenti di una parabola possono non avere nulla a che fare con la situazione a cui Gesù si riferisce, ma i principi sono chiari. Quindi, per esempio, la parabola che non guardiamo stasera, ma la parabola del seminatore con i quattro tipi di terreni, ci insegna la verità che lo stesso seme può produrre risultati diversi. Dipende dal terreno, che Gesù spiega sempre il cuore di chi riceve il seme dall'Evangelo. Quindi, ricordate che le parabole sono insegnamenti un pochettino nascosti che Gesù ha dato per rivelare le sue verità a chi ha il cuore aperto. Oggi voglio guardare insieme qualche parabola che Gesù ha dato solamente ai discepoli. Questi non ha dato alla folla, ha dato solo ai discepoli. Il loro scopo è di rilevare più verità a loro e anche a noi che leggiamo la Bibbia. Allora, in queste parabole Gesù ci aiuta a capire il punto di queste parabole, i primi due, quanto è di grande valore la salvezza. Quanto di immenso valore è la salvezza, la vita eterna, che vale più di tutto. Se non abbiamo la salvezza, o meglio dire, se non sto vedendo la salvezza così, se mi chiamo credente o no, se io non sto vedendo la salvezza come la cosa più meravigliosa, sono ingannato. Sto credendo menzogne. Che mi chiamo credente o non mi chiamo credente, se non vedo la salvezza come la cosa più meravigliosa, sto credendo una bugia. Il cuore è sfiato. Quindi queste parabole possono aiutarci. Quindi vogliamo guardare Matteo 13, iniziando con versetto 44. Questa è la prima parabola. Matteo 13, versetto 44. Il tesoro nascosto. Poi vedremo subito dopo la perla di grandi valori in 45 e 46. E poi 47 e 51, la rete che prende i pesci. Vedremo, Dio volendo, questi tre. Quindi, Matteo 13, leggo versetto 44. Di nuovo, il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo, che un uomo, avendolo trovato, nasconde, e per la gioia che ne ha, va e vende tutto ciò che ha e compra quel campo. Ci sono varie verità meravigliose in questa parabola. Prima, Gesù ci fa pensare ad un uomo che trova un grande tesoro in un campo. Questa è la scena che ci presenta. Gesù usa un tesoro materiale come simbolo per pensare ad un tesoro spirituale. Allora, pensate a questo esempio. Un uomo trova un tesoro. Nella storia, un tesoro materiale. Spesso nella vita ci sono tesori di grande valore che anche una piccola quantità vale tanto. Cioè, se tu volessi essere ricco tramite sale, dovresti avere tonnellate, 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 tonnellate di sale per essere ricco, cioè una montagna. Se tu vuoi avere lo stesso valore in oro, serve molto, ma molto di meno. Oro, argento, una quantità piccola. Se hai una piccola cassa piena di oro, ne hai tanti soldi. E una cassa medio piena di argento, hai tanti soldi. Durante i secoli, E tuttora, in certi posti, tante persone nascondevano i loro tesori, il loro oro o argento, nel campo. Andavano fuori di notte quando era buio e loro scavavano, preparavano, riempivano il buco, contava, ok, e 15 passi da quell'albero e 7 passi da quella roccia, e loro capivano dove era, coprivano, lasciavano ricrescere l'erba, e così se arrivavano i ladri in casa non trovavano il loro tesoro. E questo era una cosa normale. Allora, possiamo immaginare la scena. Un uomo ha un grande tesoro, evidentemente grandissimo, non spiega a nessuno, non so se ha figli, ma non ha spiegato a loro, e lui va a nascondere questo tesoro in un campo di sua proprietà, quasi sicuramente, ma come succede a tutti, un bel giorno muore, senza aver spiegato a chiunque del suo tesoro. Quindi i suoi eredi non sanno di questo tesoro, magari il campo passa a qualcun altro, che poi questo qui cosa fa? Affitta il campo o in qualche modo è lì. E un uomo, in qualche modo passando il campo, trova, non spiega come, ma trova questo tesoro. Forse la pioggia aveva tolto via la terra sopra, non si sa, ma in qualche modo lui trova questo tesoro. E lui trova cos'è? E lui capisce un valore immenso. E cosa fa lui? Ricopre. E lui va, vende tutto quello che ha. Deve vendere tutto quello che possiede, così appena ha soldi va, senti, vorrei comprare quel campo. Va bene. E lui dà questa cifra, vende tutto, perde tutto, ma acquisisce il campo e quindi quel tesoro è suo. Allora, lui fa questo, vende tutto. Si può pensare, vende i vestiti, vendo la casa, vendo attrezzi, vendi gli animali, vende tutto quello che ha, ma non è che è triste. Lui ha gioia. Lui ha gioia perché lui non pensa a quello che sta perdendo, pensa a quello che sta ricevendo. Dove guarda? Lui non guarda a quello che perde, guarda a quello che prende e vale infinitamente più di quello che perde. E così lui ha grande gioia, non è triste per quello che ha perso. Allora, spesso abbiamo la tendenza di immaginare che la vita cristiana sia la vita in cui uno deve sacrificare le cose belle. Io valuterei Dio, ma non voglio perdere questo, non voglio rinunciare a quello. Questo ho sentito da anni, da decenni, ho sentito questo argomento. Ma non lo so, poi sì, io seguo Dio, ci sono tanti comandamenti, tante regole, e è un gioco pesante. Allora, chi ha quel concetto ha capito male, oppure ha visto qualcuno che non capiva la vita cristiana, in modo sbagliatissimo, lontanissimo dalla verità. È come un giovane uomo che c'è una donna stupenda, preziosa, meravigliosa, e valuto il matrimonio, ma se io mi sposo non posso più andare con tutte le altre donne. Lui non capisce nulla di quello che può avere con un matrimonio benedetto. Non capisce nulla se vedi quello come una perdita. Se uno pensa che la vita cristiana è pesante, non avrà gioia. Quindi guardiamo bene questa parabola. Qui dice che l'uomo che trova questo tesoro ha grande gioia, non ha tristezza, non pensa minimamente a quello che gli costa, pensa a quello che guadagna. Gesù dice all'inizio: il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo. Il regno dei cieli è un altro modo di dire ricevere la salvezza, ricevere un'eredità di poter andare in cielo dopo la morte per stare con Dio per sempre. Quindi il regno dei cieli vuol dire ricevere il perdono ed essere salvato, riconciliato, unito con Dio per adesso e per l'eternità. Ricevere la salvezza, entrare nel regno dei cieli, è un tesoro che vale più di qualsiasi cosa. Vale così tanto che se serve, conviene abbandonare, perdere tutto. Un rapporto, soldi, lavoro, apprezzamento dagli altri, non importa, non vale nulla in confronto con la salvezza e quello che può dare se è vera. Avere la vita eterna vuol dire avere Gesù Cristo. Avere Gesù Cristo, il creatore di tutto, che dimora in te, ti cura, ti protegge e ti porta fino alla fine della vita e a quel punto ti porta con sé. Questa è la salvezza. La salvezza non è seguire Dio. La salvezza non è ubbidire ai comandamenti. Quella fa parte, ma non è la salvezza. Il matrimonio vero non è essere fedele a coniuge. Fa parte, ma non è quello il matrimonio. Il matrimonio è godere questo rapporto creato da Dio, che certamente per godere bisogna essere fedeli. Ma quello è un punto fondamentale, ma secondario, non è niente. È il rapporto che vale tutto. E avere la salvezza non è ubbidire ai comandamenti. Avere la salvezza è godere comunione con Dio in Gesù Cristo. E ubbidire fa parte, ma una parte automatica quando stai godendo Cristo. E poi è la certezza che alla morte, tuo corpo arriva alla morte e Cristo ti prende e ti porta con sé per tutta l'eternità. Solo avere la vera salvezza è l'unico modo di avere il cuore soddisfatto. Tu puoi avere tutto quello che vuoi, ma se non hai quello, non avrai mai il cuore soddisfatto. Non solo è l'unico modo di avere la vera pace, ed è l'unico modo di avere un tesoro che dura per sempre, perché tutti i tesori del mondo finiscono. Tutti, non la salvezza. L'Apostolo Paolo vive la realtà di questo uomo che ha trovato questo tesoro. Va a vendere tutto quello che ha per la gioia. Leggo quello che Paolo dice di cosa è successo quando lui ha visto il tesoro. Cosa ha considerato i suoi tesori precedenti. Leggo Filippesi 3, 8 e 9. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quello che deriva dalla fede di Cristo, la giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Quindi la salvezza è il tesoro che vale più di tutto, più della vita, più dei rapporti, più della fama, più della salute, più di bene materiale, vale tutto, nulla è paragonabile. Tutto messo insieme non è paragonabile. Allora, in questa parabola, l'uomo stava cercando questo tesoro di quello che sembra, non è detto però, è inteso. Cosa dice? Dice, avendolo trovato. Quindi non stava cercando tesoro. Stava passando il campo e vedi qualcosa. Cos'è quello? E lo trova. Allora, succede così a volte. Potete pensare a qualcuno nella Bibbia che ha trovato la salvezza e che non stava cercando la salvezza? L'Apostolo Paolo? Stava cercando la salvezza in Gesù Cristo? Stava cercando? A posto. Lui è a posto. Per quanto riguarda la giustizia e la legge, meglio di tutti. E poi ha trovato il tesoro. E lui ha considerato, abbiamo appena letto, tutto come spazzatura per Cristo. Qualcun altro che ha trovato la salvezza e che non cercava la salvezza? Nicodemo cercava la salvezza? Certo, è venuto a Gesù. La donna samaritana al pozzo cercava la salvezza? No, lei non stava cercando. Lei non stava cercando. Gesù stava cercando lei. Aveva un appuntamento con lei. Quindi ci sono esempi di persone che non stavano cercando la salvezza. In Giovanni 9 c'è un uomo nato cieco che non stava cercando Gesù. Bartolomeo in Matteo stava cercando Gesù, ma non questo uomo. Leggo Giovanni 9 da 1 a 7. Gesù sta camminando. Mentre passava, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Gesù rispose: né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma ciò è accaduto affinché siano manifestate in lui le opere di Dio. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato, mentre è giorno. La notte viene, in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Dopo aver detto queste cose, sputò in terra, con la saliva fece del fango e ne impiastrò gli occhi del cieco. Poi gli disse: Va, lavati nella piscina di Siloè, che significa mandato. Egli dunque vi andò, si lavò e ritornò che ci vedeva. Poi, andando avanti nel brano, troviamo che Gesù si è presentato, lui ha creduto che Gesù è il Cristo, è stato non solo guarito, ma anche salvato. Non stava cercando. Quindi ci sono persone che cercano Dio e ci sono persone che Dio arriva a loro. Quindi la parabola parla della salvezza che vale più di tutto quello che è la tua vita. E che è un tesoro che quando vedi veramente il suo valore, sei disposto a abbandonare tutto per avere questo. E non lo fai con difficoltà, lo fai con gioia. Perché solo trovare Cristo ti dà la vera vita. Solo trovare Cristo ti dà la vera gioia. Solo trovare Cristo soddisfa il cuore. Tutto il successo e le belle cose e gli amici, i viaggi e fama e soldi non possono soddisfare il tuo cuore. Solo Gesù. Questo è il messaggio che Gesù ci dice in questa parabola. Allora, vi lascio con questa parabola con una domanda. Tu stai vedendo il valore della salvezza? Perché dopo la salvezza a volte perdiamo di vista il valore della salvezza. E siamo di nuovo attirati ad altre cose. Stai vedendo il valore della salvezza? Andiamo avanti. Versetti 45 e 46. Nella parabola precedente l'uomo non stava cercando un tesoro. In questa parabola l'uomo di questa parabola sta cercando un tesoro. E leggo questi due versetti, questi cosa sono? Sì, due. Ancora, il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di belle perle. E trovate una perla di grande valore. Va, vendi tutto ciò che ha e la compra. Questo è simile, ma c'è qualche differenza. Allora, al tempo di Gesù, le perle erano estremamente costose, perché erano estremamente difficili da ottenere. Non avevano modo per farle crescere come oggi, non avevano l'attrezzatura subacquea per andare su e stare lì tanto tempo, quindi era rischioso, molto rischioso, di andare a cercare perle. Non avevano tutto che abbiamo oggi, per niente. E perciò nella Bibbia le perle hanno un immenso valore. Un immenso valore. Ci sono vari brani che parlano di perle e in ogni brano hanno un grande valore. Alcune volte in senso negativo, alcuni in senso positivo. Per esempio, Matteo 7,6, le perle, grande valore, rappresentano le verità di Dio. E leggo Matteo 7,6. Non gettate le vostre perle davanti ai porci. Non prendere perle di immenso valore, le verità di Dio, e non gettarle davanti a chi non le apprezza. Un maiale, un porco, davanti a una perla, annusa, non è cibo, lo calpesta. Non è per niente contento. non sa apprezzare la verità. E se qualcuno non sa apprezzare le verità di Dio, non stare lì dando, dando, dando. Passa a qualcuno che potrebbe apprezzare questi. Tu non sai se apprezzano finché non hai dato. Devi dare. Ma se poi continuano a rifiutare, passa a qualcun altro. In 1 Timoteo 2,9 Dio comanda alla donna di non adornarsi in modo da cercare di farsi vedere. La vera modestia non è solo non mettere in mostra il corpo, quella è una parte. La vera modestia è di non voler essere notato, proprio di non cercare attenzione. E in questo brano alle donne, 1 Timoteo 2,9, allo stesso modo, le donne si vestono in modo decoroso, con pudore e modestia, non di trecce e di oro o di perle o di vesti lussuose. Quindi l'idea qui è non devi vestirti in modo che tutti, oh, ti notino. Parli di come si fanno i capelli, cose si mette addosso di vestiti, di gioielli. Non devi cercare attenzione. La vera modestia è quello. In Apocalisse 17, Giovanni descrive la grande prostituta alla fine del mondo che rappresenta le nazioni malvagie e dice: la donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. In mano aveva un calice di oro pieno di abominazione e delle immondezze della sua prostituzione. Quindi, di nuovo, perle. Grande valore, grande valore. E infine leggo in Apocalisse 21, dove Giovanni vede il nuovo cielo e la nuova terra. E com'è la città, la nuova Gerusalemme? Vi leggo 21:21. Le 12 porte erano 12 perle, e ciascuna era fatta da una perla sola. La piazza della città era di oro puro, simile a cristallo trasparente. Questo non riesco a concepire, ma ogni porta era di una perla unica. Non riesco a capire, ma era bellissimo. Quindi, tenete in mente che quando Gesù parla di perle, sta parlando di una cosa che in un certo senso aveva più valore di oro. A livello di quantità c'era molto più oro di quello che c'è perle. E quando dice che un uomo che sa che le perle valgono, non vuole qualsiasi perla, vuole la perla di più grande valore. Ed egli va in cerca lui. Il primo uomo capita che trova il tesoro. Questo uomo va in cerca, trova finalmente la perla, fa la stessa cosa dell'altro. Va, vende tutto per poter comprare quella perla. E lui, avendo quella perla, è stragioioso. Quindi, il punto di Gesù. In Marco 8 dice, se uno vuole venire dietro a me, deve rinnegare se stesso, prendere la sua croce e seguirmi. Se uno vuole salvare la sua vita, la perderà. Se uno perde la sua vita per amore mio e dell'Evangelo, la salverà. Sta dicendo la stessa cosa che sta dicendo qui. Se tu vuoi dire, non sono disposto a perdere certe cose, allora tu non puoi avere il tesoro che vale più di tutte le cose. Quel tesoro ti costa tutto. Ti costa tutto. Tu devi dire, Signore, prendi qualunque cosa, ma voglio la salvezza. Voglio la salvezza. E chi capisce il valore della salvezza non è triste. Perché ha capito che ha preso, ha ricevuto infinitamente di più di quello che ha perso. Vediamo vari esempi di questo. In Marco, Marco 10, 17, 22, leggiamo del giovane ricco. Ricordate questo giovane che era parte probabilmente del Sinedrio, era importante, era giovane, era ricco, aveva tutto, ma non stava bene perché sapeva di non avere la salvezza. E lui viene a Gesù chiedendo cosa devo fare per ottenere, per ricevere la vita eterna, ereditare la vita eterna. Io so che non ho la vita eterna. E Gesù sapeva che era attaccato ai suoi soldi e dice, tu devi vendere tutto quello che hai. Dallo alle poveri, poi vieni a seguirmi, avrai grandi tesori in cielo. E lui è andato via come? È andato via triste, perché non era disposto. Ha tenuto i suoi tesori, ma non stava bene. In Giovanni 4, da 2 a 26, leggiamo della donna samaritana, la donna al pozzo. Quella donna era un'adultera, era stata con più uomini, vari uomini. E che Gesù ha messo in faccia questo, se tu vuoi l'acqua viva, effettivamente ha detto, tu devi riconoscere il tuo peccato, abbandonare quella vita. Quell'uomo giovane ricco non ha accettato l'offerta, questa donna ha accettato l'offerta. Infatti è corso in città per dire a tutti che aveva trovato il Messia. Era gioiosa. Era gioiosa. Ha trovato l'acqua viva. Allora, il punto di questa parabola è che la salvezza è così meravigliosa che anche se bisogna perdere tutto, perché se la tua vita è fondata, spesso legata a vari peccati, tu devi abbandonare il peccato per avere la salvezza. Abbandonare il tuo orgoglio, i tuoi ragionamenti falsi, situazioni sbagliate, devi abbandonare. Umiliarti per ricevere il dono, ma se tu vedi il valore del dono, non è un costo alto. E niente in confronto con quello che ricevi. Io prego che possiamo vedere il valore infinito della salvezza. Poi, iniziando in 47, Gesù insegna la terza parabola che leggo da 47 a 50. Questo è spaventoso. Il regno dei cieli è pure simile ad una rete gettata in mare, che raccoglie ogni sorta di cose. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva e, postisi a sedere, raccolgono ciò che è buono nelle ceste, mentre gettano via quello non buono. Così avverrà alla fine del mondo. Gli angeli verranno e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace del fuoco. Lì sarà pianto e stridore di denti. Prima del brano che stiamo studiando, Gesù aveva fatto una parabola del grano con le zizzanie che crescevano insieme e sono rimasti insieme fino alla raccolta e poi sono stati separati e le zizzanie sono state bruciate. In questo esempio della rete, i pesci che non valgono nulla sono le persone che non hanno Gesù, perché senza Gesù nessuno di noi vale qualcosa. Siamo peccatori. Ma Dio non giudica il mondo adesso, giudicherà alla fine del mondo. Quindi Lui lascia in vita i buoni e i cattivi, i salvati e i non salvati. Lascia tutti quanti in vita. La Bibbia dice, Atti, parlando a Listra, che Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Dio benedice. Chi può godere un'alba? Solo chi ha Cristo? Chiunque. Chi può godere il buon cibo? Solo chi ha Cristo? No, chiunque. Però ci sarà più condanna. E Dio non giudica in questa vita, giudicherà al fine del mondo, tutti vengono raccolti e lì c'è la separazione. Con Dio o gettati nella fornace di fuoco per essere tormentato nei secoli dei secoli. È molto importante quindi notare che Gesù ripete questo con due parabole diverse, quello del grano e quello della rete. Perché il messaggio è così importante che dobbiamo predicare questo messaggio, dobbiamo avvertire le persone, dobbiamo esortare le persone a ravvedersi, a capire, non devi cercare Dio un po' quando trovi tempo, tu devi cercare Dio con tutto il cuore perché tu non sai quanto tempo tu hai. Gesù parla molto spesso del giudizio e del tormento che succederà dopo il giudizio per tutti coloro che non hanno Cristo. Allora Gesù a questo punto chiede ai discepoli, avete capito? Avete capito? Leggo 51. Gesù disse loro, avete capito tutte queste cose? Essi gli dissero, sì, Signore. Quando leggiamo la Bibbia, è importante fermarci per dire, ma ho capito? Ho capito? È buono, soprattutto nei primi anni, di confrontare quello che sembra a me con chi è più avanti. Perché io posso credere di capire, posso capire tutto male. Poi man mano capisco sempre meglio. Però è importante non leggere per dire ho letto. No, si legge per capire. Si legge per capire, ma non solo per sapere. Si legge per cambiare il cuore. La Bibbia non serve per avere tanta conoscenza. La conoscenza è utile solo quando fa cambiare il cuore e la vita. Quando fa cambiare il cuore e la vita. Se noi siamo veramente credenti, se seguiamo Dio, dobbiamo chiederci se viviamo giorno per giorno riconoscendo i nostri peccati. Se dobbiamo chiederci, ma sto vedendo che ho vittoria sulla morte? Sto vedendo che ho comunione con Gesù Cristo? Sto vedendo che le promesse sono per me? Quanto spesso manchiamo gioia? Perché manchiamo gioia? Dove cerchiamo la gioia? Nelle circostanze intorno a me della giornata. Come va la giornata? Come va il lavoro? Come vanno i figli? Come va la macchina? Come va i problemi qua e là? Se tutto va bene, oh, sto bene. Se va male, oh, sto male. Dove stai cercando la gioia? Nel posto sbagliato? La gioia viene quando vedi quello che ho. Per l'eternità in Gesù Cristo. Tu stai godendo, se hai Cristo, la pace di essere stato liberato dal timore della morte, come dice in Ebrei, e dall'essere schiavo del peccato? In Filippesi 1, Paolo dichiara: per me il vivere è Cristo, il morire è guadagno. Paolo capiva che stare con Dio. In questa vita e dopo era tutto. Paolo capiva questo. Questo è tutto. Quello che pensano gli altri di me, che importa? Gli altri non possono benedirmi. Gli altri possono benedirti? Dio. Gli altri non possono benedirmi, non possono darmi pace, non possono darmi gioia. Dio sì. Non possono salvarmi. Dio sì. Per me il vivere è Cristo. Il morire è guadagno. Come abbiamo letto in Filippesi 3, Paolo diceva: tutto quello che mi era di guadagno, tutto quello che consideravo importante adesso per me è spazzatura perché ho trovato il vero tesoro e non c'è confronto. Non c'è confronto. Se ti è difficile abbandonare qualcosa per poter avere Cristo o per avere più di Cristo, allora è molto probabile che quella cosa sia un idolo per te. Può essere una cosa buona, può essere la famiglia, può essere la salute, e tu oh, non posso perdere questo, non vuoi perdere una certa persona. Allora, a quel punto, potrebbe essere un idolo. Curato bene può essere un dono da Dio, aggrappandoti troppo può essere un idolo. Dobbiamo vedere il valore di Cristo così immenso che siamo disposti a perdere qualsiasi cosa per ottenere più di Cristo. Tante cose promettono di soddisfare il cuore, ma non possono. Solo Cristo può soddisfare il tuo cuore perché Lui è il tuo creatore. Cercare la soddisfazione in altre cose è disprezzare il valore di Cristo ed è una forma di idolatria. Quindi lo scopo di questa parabola, o queste parabole, meglio dire, è di aiutarci a capire il valore di Gesù Cristo. Gli ultimi pensieri voglio leggere 51-52. Gesù disse loro, avete capito tutte queste cose? Essi gli dissero, sì, signori. Ed egli disse loro, perciò Ogni scriba, ammaestrato per il regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che trae fuori dal suo tesoro cose nuove e vecchie. In questo, quello che dice Gesù, uno scriba è uno che capisce le verità di Dio. Che capisce le verità di Dio. Avete capito? Sì, signori. Ok. Cosa vuol dire? Voi siete responsabili ad insegnare, a trasmettere queste cose ad altri. Se tu hai capito, allora tu sei responsabile a spiegare queste cose ad altri. Allora, alcune cose che tu spieghi saranno cose vecchie, che loro avranno già capito, dipende con chi stai parlando. Alcune cose saranno cose nuove. Ma voi che avete capito, siete come scribe che avete questa responsabilità, che hai cose da tirare fuori dal tesoro che hai ricevuto, di aver capito, per condividere con gli altri. Se tu sei salvato, se tu hai capito delle cose di Dio, tu hai la responsabilità, oltre a quello è un privilegio, di parlare di queste cose con altri. Poi voglio leggere 53 a 58. Ora, quando Gesù ebbe finito queste parabole, se ne andò di là. È venuto nella sua patria, li ammaestrava nella loro sinagoga, sicché essi stupivano e dicevano: da dove ha ricevuto costui questa sapienza e queste potenti operazioni? Non è costui il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Iose, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutti fra noi? Da dove egli ha dunque ricevuto queste cose? E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro: nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. Ed egli non fece lì molte opere potenti a causa della loro incredulità. Questo brano ci aiuta a capire che Gesù è cresciuto come uomo normale. Gesù è Dio incarnato, ma è cresciuto come uomo. E finché non si è rivelato al battesimo, quando Giovanni lo ha battezzato, teneva nascosto la sua divinità totalmente. Questo brano ci aiuta a capire che Gesù aveva una famiglia normale. Evidentemente Giuseppe era morto, ma lì conoscevano Maria, i suoi fratelli erano fratellastri perché lui era nato da Maria senza intervento di Giuseppe, ma gli altri erano figli normali. E parla qui dai nomi dei fratelli. E sappiamo che l'epistola di Giacomo e di Giuda sono questi due fratellastri di Gesù. Gesù era cresciuto normalmente e poi si è rivelato come il Cristo. Infatti, in Matteo 1:24, parlando che l'angelo che parlava a Giuseppe dicendo che Maria era incinta per opera dello Spirito Santo, leggo di quello. E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo il Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie, ma egli non la conobbe finché ella ebbe partorito il suo figlio primogenito, al quale pose nome Gesù. Quindi, non la conobbe, rapporti fisici matrimoniali, finché ebbe partorito Gesù. Poi dopo sì. Quindi Gesù aveva una famiglia normale ed è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però peccare. Le persone di Nazareth, nel loro orgoglio, non volevano riconoscere in Gesù il Cristo. Ma questo è quello che è cresciuto qui, vuoi dirci che lui è il Cristo? Le evidenze c'erano. I miracoli, gli insegnamenti erano tutti palesi, ma era orgoglio che ostacolava lui. Ed è orgoglio che ostacola oggi. È orgoglio che ostacola oggi. L'altro giorno, Sara ha messo tutti i libri nella biblioteca, abbiamo centinaia di libri, erano alcuni con il titolo che si leggeva andando giù e quello che si leva andando su. E non sono da tenere così, perché se uno fa cercare un libro, guarda e poi guarda e guarda e si fa mal di collo. E quindi lei ha passato tutto e ha messo tutto in ordine. Allora, la copertina davanti, alcuni sono così, alcuni sono così. Chi stampa i libri dovrebbe capire che c'è un modo di fare tutti così, invece non c'è un accordo. Lascia stare, lei ha passato tanto tempo, sono in ordine, se sono messi bene sono in ordine alfabetico. Che cosa vuol dire? Se uno viene e comincia a sfogliare centinaia di libri e vede che sono tutti in ordine alfabetico e tutti messi nella stessa direzione, capisce? Qualcuno ha fatto questo? E non è vedere la creazione e non riconoscere qualcuno ha fatto questo? Parliamo di stoltezza. Parliamo di stoltezza. È così palese che abbiamo un grande creatore. Così dice Romani 1. La creazione rivela cose di Dio. La sua divina potenza. Cosa dice? Divina potenza e non maestà. E Romani 1:21. E dice, e per questo gli uomini come sono inescusabili. No, leggo quel versetto, rilevo Romani 1 e dice, infatti le sue qualità invisibili e la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere, fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché siano inescusabili. Perché pur avendo conosciuto Dio, chiaro nella natura, non lo hanno però glorificato né lo hanno ringraziato come Dio. Anzi, sono divenuti insensati nei loro ragionamenti, il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato, sono inescusabili. Inescusabili. Lo stesso motivo che ostacolava quello di Nazareth a riconoscere in Gesù quello che gli altri hanno riconosciuto. Era la durezza di cuore, non volevano arrendersi. Non volevano arrendersi, non volevano inginocchiarsi davanti a Cristo. E oggi le persone vedono Dio nella natura e non vogliono inginocchiarsi davanti a Dio. Quanto terribile sarà per loro al giudizio, quanto terribile. Tante persone non credono nel giudizio, non credono, sono schernitori, ma non capiscono che quel giudizio arriverà se ci credono e se non ci credono. Con Gesù non c'è via di mezzo. O si vede Gesù come vero tesoro e si lascia tutto per averlo giorno per giorno, non solo all'inizio, no, giorno per giorno, perché la vera salvezza non è qualcosa che io faccio e poi una volta che ho la salvezza comincio di nuovo a mettere Cristo in tasca e io torno a godere tutto il resto. Avere Gesù veramente vuol dire che Gesù è il mio tesoro. Ci sono cadute, ma mi rialzo e di nuovo vedo Cristo. Con Gesù è tutto o niente. Il vero matrimonio è tutto o niente, fedeltà o non c'è matrimonio. Non c'è via di mezzo. E non c'è via di mezzo con Gesù Cristo. Tutto o niente, ma Gesù ne vale la pena. Gesù ne vale la pena. Io voglio chiudere con quello che Gesù dichiara in Marco 8. Ho citato questo prima, 34 non è scritto, ma ve lo dico. Se uno vuole venire dietro a me, rinnega se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chiunque vorrà salvare la sua vita, la perderà. Ma chi perderà la sua vita per amore mio e dell'Evangelo, la salverà. Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perdere l'anima sua. Io prego che noi vedremo tutti i giorni il valore di Gesù Cristo. Aiutiamoci in questo, preghiamo. Santo, 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 maestoso, glorioso Dio, quanto siamo stolti. Quanto spesso siamo attirati verso cose che saranno persi per sempre, distrutti e non esisteranno più. Quanto spesso ci aggrappiamo a cose che non possono soddisfare il cuore, sono un inganno, ma per aggrapparci là stiamo perdendo di aggrapparci a Gesù Cristo. Oh Padre, perdona la nostra stoltezza. Abbiamo ascoltato l'inganno del peccato, un inganno che promette tanto ma dà nulla, ma toglie. il vero. Ti prego che possiamo vedere il valore di Gesù Cristo. Ti prego che possiamo aiutarci. Ti prego che quando uno comincia a togliere gli occhi, che gli altri possano aiutarlo, in modo che anche lui, per conto suo, in un altro momento aiuterà qualcun altro. Ci ha dato delle parabole di persone, questi uomo, uno nel campo ha trovato un tesoro così grande che per la gioia è andato a vendere tutto. Abbiamo letto di quello che ha venduto tutto per avere quella perla. Abbiamo letto di Paolo che tutto quello che era di guadagno lui considerava spazzatura per avere Cristo. Perché Cristo veramente vale così tanto. E ti prego che possiamo vedere più di Cristo. Grazie che tu ci offri perdono. È una nuova vita in Gesù Cristo. Non solo qui, ma per l'eternità. Grazie per l'offerta del perdono per chiunque si ravvede e vede in Cristo la vera vita. E ti prego che tanti vorranno Cristo. E ti credo che tutti coloro che dicono di avere Cristo vedranno in Cristo tutti i giorni, sempre più, che è l'unico vero tesoro. Ti prego questo, ringraziandoti nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.